Siano lodati Gesù e Maria. Il Signore invia i 12 apostoli in missione, diremmo oggi, ad evangelizzare coloro che non avevano ancora conosciuto il Signore Gesù, il suo Vangelo, il suo amore. E il compito di evangelizzare è costitutivo, costituzionale, diremmo oggi, della Chiesa. Se la Chiesa non evangelizza più, smette di essere Chiesa. E quando diciamo Chiesa, non dobbiamo pensare soltanto alle alte gerarchie, ma ognuno di noi si deve sentire interpellato da questa parola. Ciò che si riferisce alla Chiesa si riferisce a me. Quindi l'evangelizzatore oggi non è un tecnico del Vangelo, ma sono io. Non è uno che riceve uno stipendio, un mestierante o addirittura peggio un mercenario del Vangelo, ma è ogni battezzato riempito del dono dello Spirito Santo. E l'evangelizzazione non è qualche cosa che parte da uno studio, un approfondimento tecnico, che certamente è utile ed è molto importante conoscere. Ma l'evangelizzazione nasce da un cuore evangelizzato. L'evangelizzatore non è una persona che ha studiato come si fa, quali sono i modi, le tecniche, e quindi svolge un lavoro. L'evangelizzazione è qualcosa che nasce innanzitutto dal cuore di un uomo che ha incontrato il Signore Gesù. Diremmo con le parole di San Paolo: è una necessità, è un bisogno, è, come dire, noi diremmo è un dovere, sì, ma è più di un dovere, perché il dovere mi richiama alla costrizione, sono costretto ad evangelizzare. Non è solo un dovere, è una necessità che mi si impone proprio da dentro. Se io ho incontrato veramente Gesù, quando mi vado a fare una passeggiata per strada e incontro qualcuno, il mio primo pensiero non è: questi che cosa penseranno di me? Vediamo un pochettino come posso fare per imbrogliare qualcuno. Il mio primo pensiero è: come posso far conoscere Gesù a queste persone? E se tu non hai nessun modo, reciti anche una preghiera, ma l'evangelizzazione passa innanzitutto attraverso la tua presenza, il tuo essere unito con Gesù. Prima che con le parole o con cose eclatanti, importanti, specie in questo mondo in cui si fa fatica ad ascoltare la parola, perché ci sono troppe parole e noi aggiungiamo altre parole e sono parole su parole su parole. Allora è una parola incarnata quella che più facilmente l'uomo di oggi ascolta. Allora, venendo più direttamente al Vangelo, vediamo come il Signore chiede agli apostoli di portare con sé praticamente nulla, di non portare pane, di non portare sacca, di non portare denaro, di non portare due tuniche. Tante cose non bisogna portare. Perché? Perché il Signore dice: voi non dovete confidare in qualcosa che possa essere il modo in cui gli altri aprono il cuore. No, ma il Signore chiede sostanzialmente, ora cerchiamo di fare una lettura metaforica del Vangelo, tre cose, queste le devono portare. Allora, le tre cose sono: uno, andare a due, la seconda, portare un bastone, terzo, calzare dei sandali. Leggendo in maniera simbolica tutto questo, perché il Signore li manda a due? Perché io posso vivere la carità nella misura in cui sono in relazione con l'alterità. Se c'è un'alterità, c'è la carità. Se sono solo al mondo e nell'universo, io non posso avere carità. Dio è somma carità, Dio è l'amore, perché è una trinità di persone, quindi c'è uno scambio di amore eterno, infinito, tra le tre divine persone, tanto che Dio è l'amore. Allora, se io sono solo, questa mia solitudine non può testimoniare la carità. L'andare in coppia invece testimonia la carità. Ecco il valore anche della coppia, del matrimonio, come simbolo, segno dell'amore trinitario e dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, perché sono due. Allora, quanto fatica oggi si fa ad andare insieme nella Chiesa? E non sto parlando soltanto della difficoltà che i sacerdoti, per esempio, hanno dello stare insieme. E i parroci vogliono stare da soli. Va bene, insomma, d'accordo, saranno pure i tempi, la cultura, però c'è proprio fatica a stare insieme. Lo si vede anche nella vita ordinaria della parrocchia, quanta fatica i catechisti hanno nello stare insieme. Padre, ma posso fare catechismo da solo? Va bene, vuoi fare catechismo da solo, d'accordo, forse sarà anche più efficace, perché però sai che cosa significa essere in due, far vedere ai ragazzi che vi volete bene, che interagite, che credete nello stesso Dio e non sei solo tu, ma siete in due. Si fa fatica a stare insieme. E così su tutti i fronti che noi possiamo adesso esplorare, ma non è il caso. Quindi la carità visibile nella vita concreta, nella carne. E poi il bastone, perché dice Gesù di portare il bastone? Ma come? Non devono portare addirittura nemmeno da mangiare, nemmeno i soldi, nemmeno, non lo so, ma il bastone sì, sì. Perché il bastone deve ricordare agli evangelizzatori che loro devono sempre appoggiarsi a qualcuno. Non devono mai appoggiarsi su se stessi. Non devono mai dimenticare che loro da soli valgono meno che niente. Che se loro non agiscono sotto l'influsso dello Spirito Santo, infiammati dalla presenza di Gesù nel loro cuore, se loro non confidano continuamente nel Signore, loro possono fare anche le più grandi predicazioni, testimonianze di carità, opere benefiche, tutto quello che vogliamo, ma i cuori non si aprono. E anche se apparentemente si aprono, perché magari c'è un grande applauso, grandi folle che li seguono, apparentemente le chiese si riempiono, tutto bello, tutto buono, tutto santo, ma la fede la si vede nel momento della prova. C'è una prova, c'è anche uno scandalo, permettetemi, no? C'è uno scandalo, e purtroppo gli scandali, ha detto Gesù, c'erano, ci sono e ci saranno. Allora, di fronte a uno scandalo si perde la fede, ma non si può perdere la fede nel momento in cui c'è veramente la fede. Non si può perdere. Chi ha la fede non la perde. E quella è la prova di fede. Quindi diciamo, l'evangelizzazione è qualcosa che o penetra dentro o resta in superficie, ma se resta in superficie non è vera evangelizzazione, perché non c'è un incontro profondo con una persona che diventa il tuo Dio. Ecco allora il confidare sempre nella potenza del Signore, affidarsi sempre alla intercessione anche della Vergine Maria, il bastone. E il terzo simbolo, oggetto, diciamo, che il Signore chiede loro di portare è quello di calzare i sandali. Beh, al tempo di Gesù non c'era niente di strano che una persona andasse scalzo, perché insomma, terra arida, terra deserta, non è come noi adesso che passiamo anche intere giornate a girare per i negozi di calzature per scendere quella giusta e poi dopo una settimana dobbiamo cambiare. Ma calzare i sandali da un punto di vista simbolico significa, uno, non stare a contatto con la terra. Quindi diciamo l'evangelizzatore deve ricordarsi che deve stare innanzitutto a contatto con il cielo e che non deve infangarsi, non deve mondanizzarsi. Deve camminare sulla terra, ma senza sentirsi terra, senza trasformarsi con la sua mentalità in cosa di terra. E poi il calzare certamente è qualcosa che rende il piede più comodo, confortevole, segno che l'evangelizzatore non si deve stancare mai, o se si stanca si riposerà, ma per riprendere poi il cammino. Il calzare significa che tu hai tanta strada da fare. Non puoi dire, ah, oggi ho fatto il mio dovere, poi adesso non voglio vedere più nessuno, non mi interessa più nessuno, adesso mi dà la pazza gioia, la bella vita, perché... No, no, ecco, cioè il cammino è lungo, lungo. Quanto dura la nostra evangelizzazione? Quanto dura il nostro cammino sulla terra? Quindi, come dire, dice Gesù, mettiamoci comodi, perché il lavoro è tanto ed è faticoso. Ecco, dando un'altra lettura, sono le tre virtù teologali: andare in coppia è la virtù della carità, la più grande, prendere il bastone è la virtù della fede, appoggiarsi a qualcuno, al Signore, calzare i sandali, essere più di cielo che di terra è la virtù della speranza, essere sempre ricolmi di fiducia. Un'ultima riflessione proviene dall'ultimo versetto del Vangelo. E qui concretamente che cosa facevano? Ecco, dice il Vangelo, e sì, i partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Convertirsi significa colpire al cuore una persona, significa andare proprio al centro dell'esistenza umana, su chi hai fondato la tua vita, chi ti riempie il cuore di gioia, chi è il tuo futuro, chi è il tuo presente, chi è il tuo salvatore, chi? Quindi le domande di fondo non è soltanto aggiungere qualche attività, magari di natura religiosa, alla vita di una persona. Chi è che ti ama veramente? Chi è che non ti tradisce mai? Chi è che ti è accanto sempre con infinita tenerezza? Chi? Capite, no? La conversione. Scacciavano i demoni, un combattimento continuo contro le potenze del male, e poi guarivano gli infermi ungendoli con olio. Bene, fratelli, ecco, sono tre ambiti su cui oggi come Chiesa noi dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo curare, certamente nella vigilanza e nella prudenza, ma se trascuriamo l'andare al cuore del messaggio evangelico, se trascuriamo la lotta contro lo spirito del male, quindi permettetemi anche il ministero dell'esorcistato, se trascuriamo il ministero della consolazione, della guarigione, il sacramento della confessione, il sacramento dell'unzione degli infermi, impoveriamo quello che è la nostra missione evangelizzatrice. E se dovessimo guardarci un attimino intorno, diciamo, in che stato di salute è il sacramento della confessione, il sacramento dell'unzione, l'esorcistato? A che stato di salute è l'annuncio del Vangelo? Ecco, il Signore sa, certamente noi non possiamo giudicare, ma non dobbiamo trascurare quella che è la nostra missione. La Vergine Maria ci insegni come si evangelizza. Guardiamo in questo splendido santuario la Madonna che tiene il bambino sulle sue ginocchia. Ecco, le immagini in cui la Madonna tiene il bambino con sé sono le immagini più belle della Madonna, perché la Madonna è sempre stretta a colui che tutto vuole donarsi. Quando noi incontriamo i fratelli, noi non diamo noi, diamo lui. E se Gesù è tra le nostre braccia, nel nostro cuore, avremo qualcosa da dare. Ma se Gesù è soltanto un ricordo, è qualcosa che non c'è in noi, ma c'è magari nella nostra mente, cose che abbiamo imparato, noi siamo poveri. Non abbiamo niente. Gesù dice: sì, non portate niente, perché dovete portare me? Maria porta sempre Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.